come disse qualcuno, leggendo una parte del Vangelo, per questo, meno male che il Vangelo vuol dire buona notizia, se ci fosse una cattiva notizia, sai cosa ci dice,
anche perché dopo le cose per certi versi peggiorano. Però attenzione al finale: allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria, egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Va bene, ecco qualche piccolo assaggio di questi testi così particolari. E questi testi, per quanto il mio maestro, il mio grande maestro nell'arte della lezione sia stato Martini era splendido nel prendere pezzi piccolissimi, di guardare con calma le parole, di vedere dove sono i verbi, i soggetti, quindi aiutare la lezione proprio attraverso una lettura attenta, puntuale delle parole del brano. Appunto, questa volta devo fare un po' eccezione a questo metodo, ma devo, a mio parere, proprio dobbiamo aiutarci insieme un po' a inquadrare questo linguaggio apocalittico che, messo così, sembra un po' incomprensibile. Poi pensate alla messa di domenica delle 10, io celebro le 10, dove ci sono anche i bambini. Allora, cos'è questa storia dell'Apocalitti? Allora, velocissimo ripasso della Bibbia, molto molto veloce, soprattutto dell'Antico Testamento. Ripeto, chiedo scusa per l'ultima volta a chi queste cose le conosce perfettamente, ma forse per qualcuno è meglio un attimo rinfrescarle. Allora, l'Antico Testamento, secondo tradizione, anche Gesù parla così dell'Antico Testamento, è diviso in tre grandi sezioni. I libri storici, facciamo un esempio, Esodo, i libri che raccontano la storia della salvezza. I libri profetici, Isaia, per esempio, abbiamo letto un brano adesso, poi c'è Geremia, Ezechiele, Daniele, profeti minori. I libri sapienziali, Coelet, i Proverbi, Giobbe, il Cantico dei Cantici. Per certi versi c'è una logica profonda che lega questi libri, a partire dal tema del male, certo della redenzione, ma della redenzione che si scontra contro il male. Appunto, ipersemplificando, che cosa dicono i libri storici, per eccellenza Esodo? Dicono questa cosa, ne dicono mille, ma proviamo a fare questa violenta ipersintesi. Cos'è che dicono i libri storici? Dicono Dio è intervenuto nella storia per liberare il suo popolo di Israele, schiavo in Egitto, oppresso. Dio interviene, il passaggio del Mar Rosso, il cammino nel deserto, la terra promessa, e poi i libri storici continueranno a raccontare questa storia con i grandi re Davide e Salomone, perché Dio è intervenuto per liberare il popolo da che cosa? Dal male. A un certo punto però ci si accorge, cioè in realtà ci si accorge subito, ma a un certo punto la cosa fa sempre più problema, che il male continua. Anzi, la storia di Israele è un disastro. Ricordo che Ravasi diceva così, il professore Gianfranco Ravasi, di tanti e tanti anni fa, inizia bene ma finisce malissimo. Beh, noi troviamo Israele al tempo di Gesù dominato dai Romani, ma comunque a un certo punto questo regno famoso si spezza in due, avvengono le invasioni, le deportazioni, la grande, tremenda deportazione a Babilonia, che è un po' il cuore di tutta la scrittura dell'Antico Testamento. E allora la domanda sul male, il Tempio viene distrutto, poi sarà ricostruito, poi i Romani nel 70 lo distruggono ancora, ma perché questo male devastante? Ecco, in qualche modo i profeti rispondono, e attenzione che qui i profeti dicono una cosa antichissima ma che ci scorre nel sangue ancora, i profeti, dovendo ipersintetizzare, fondamentalmente dicono questo: c'è il male? Sono successe delle catastrofi? Certo, è colpa tua, o meglio, rivolta al popolo, è colpa vostra. Perché? Perché non avete più seguito il Dio di Israele, siete stati idolatri, avete seguito altri dei, perché non avete mantenuto la fraternità tra di voi. Amos è eccezionale in questo, per cui ci sono i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, c'è lo sfruttamento all'interno dello stesso popolo di fratelli. Bene, avete fatto tutte queste porcherie? Bene, adesso chi è causa del suo male pianga se stesso. Per carità, la profezia è infinitamente più articolata di questo, ma tanto per dirlo in un punto. Ma anche adesso, e uno si rompe una gamba, gli succede una cosa, e molte volte dice, ma so fa de male perché mi succeda questo, cosa ho fatto di male perché mi capiti questo o quest'altro. Vi assicuro che in confessionale, quando una persona, non a me, a tutti quelli che confessano, avventura che a voi capita meno evidentemente, anzi non capita per nulla, ma capita a me, quando una persona vive un lutto, un problema, un'angoscia, spesso mi dice, ma io che cosa ho fatto di male? Oppure mi dice, sì, io ho fatto del male, quindi mi è successo questo. È lo schema profetico, che ha una sua verità, perché l'uomo è corresponsabile al male, però messo così in questa estremizzazione è profondamente sbagliato. Gesù combatterà. Penso che tutti, mentre appunto i brani apocalittici sfuggono tra le dita, tutti noi ricordiamo la quarta di Quaresima, il cieconato, quando Gesù passando vide un uomo cieco fin dalla nascita, e i discepoli cosa continuano? Ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco? Di chi è la colpa? È lo schema profetico, è la radicalizzazione, l'estremizzazione dello schema profetico. Se c'è un male, perché c'è una colpa? Ma la profezia non basta, equilibri sapienziali. Prendiamo il cuore da questo punto di vista dei libri sapienziali rispetto al problema del male, che è Giobbe. I libri sapienziali sono a un certo punto Israele che anche a causa dell'esilio si accorge che il male è una cosa infinitamente più vasta, più antica di Israele. Forse intuisce in qualche modo che continuare a collegare il male con la propria colpa sembra un grande atto di umiltà, invece forse un po' una presunzione. Le cose nell'universo, i drammi nell'universo avvengono anche un po', molto spesso, indipendentemente dal nostro male. C'è una storia di dolore, noi che abbiamo studiato un pochino di più sappiamo la storia dell'evoluzione, le specie viventi lottano e soffrono da milioni e milioni di anni. Il male è più vasto. E allora ecco qui che arriva l'apocalittica come condensazione e crisi sia della lettura storica, sia della lettura profetica, sia della lettura sapienziale dell'Antico Testamento. Per questo entra nel Nuovo Testamento. E quando dico che è la crisi finale che fa sintesi, non a caso mi riferisco al Nuovo Testamento, dove l'ultimo libro della Bibbia è l'Apocalisse, che non vuol dire tutto a carte 48, vuol dire una lettura della storia che va sempre più in profondità sul versante della redenzione e sul versante del male, perché ormai che dal male ci si liberi facilmente, questa illusione è caduta. L'ultima volta che abbiamo avuto nella storia questa illusione è anticamente nel 1800 con l'inizio dell'epoca industriale, ultimamente negli anni 60 con il boom economico, la fine della guerra, dove si diceva adesso la scienza, la tecnica risolverà tutto e più nel 2000 saremo tutti. Io ero bambino a fine anni 60, mi dicevano nel 2000 saremo tutti felici perché la medicina avrà vinto le malattie, la scienza, tutti stiamo benissimo. Infatti vedete come siamo tutti felici, eh? Proprio è un'allegria che esce dalle nostre facce, che uno dice non smetto di ridere, mi si slogano le mascelle, tanto sono felice e vedo la felicità intorno a me. Qualcosina si è inceppato, eh? Non a caso la preghiera fondamentale del cristiano, il Padre Nostro, finisce con questa invocazione: liberaci dal male, liberaci dal male. Noi finiamo il Padre Nostro sempre con questo grido: liberaci dal male. E l'Apocalisse, ultimo libro della Bibbia, ultimo capitolo, che è stato con me a Perugia, abbiamo un po' condiviso queste cose, ultimo capitolo, ultimo versetto, ha un'invocazione: vieni Signore Gesù, vieni, che è il desiderio della venuta del Signore Gesù, che è il desiderio, ed ecco che già mi ricollego un pochino ai testi, partendo da Paolo: la venuta del Signore Gesù sarà la fine del mondo, non nel senso dei film di Hollywood, arriva l'Apocalisse, nel senso della sconfitta definitiva del male. Come dice il libro dell'Apocalisse, quel giorno finalmente non ci sarà più né sciagura, né lamento, né affanno, non ci sarà la morte, come dice il brano della lettera ai Corinzi che abbiamo come seconda lettura, perché tutti i nemici a uno vengono sconfitti e l'ultimo alla morte. L'Apocalisse finale, a parte che il termine vuol dire rivelazione, è la liberazione dal male, come appunto ultima richiesta, la settima invocazione presente nel Padre nostro. Allora, che cos'è questa lettura apocalittica? Come leggere questi testi? In questo modo qui si mischiano i registri del tempo e si mischiano anche le desolazioni e le consolazioni. Si mischiano i registri del tempo perché l'Apocalisse, il linguaggio apocalittico, quello a questo punto soprattutto neotestamentario, quindi qui più il riferimento è al Vangelo e a Paolo, è la consapevolezza profonda che nel passato Gesù risorgendo ha vinto la morte. Nel futuro, che lui è colui che viene, per cui, e guardate questa sembra una banalità, ma è una delle architravi della nostra fede. Il senso comune ci dice, appunto, che cosa sperare della nostra vita. Il senso comune ci dice, ma come vuoi che vada avanti la vita? Boh, invecchieremo, ci ammaleremo e moriremo se non moriamo prima. Uno dice, il futuro mio e delle persone che amo è vecchiaia, malattia, morte. Il cristianesimo dice, il futuro è il Signore che viene. Fortissima contrapposizione. E quindi la possibilità, vediamo se riesco a esprimermi, la possibilità di guardare con occhi aperti il male che in effetti domina ancora il presente. È interessante, tornando alla prima lettura, quando qui si dice i perfidi agiscono perfidamente, i perfidi operano con perfidia, sembra di sentire il commento di Italiano Medio quando vede il telegiornale, e tutti i politici rubano, piove governo ladro, lasciando stare affermazioni sul governo, ma però sulla pioggia ci sta, non è più come una volta, i giovani di oggi, insomma queste robe qua. E poi questo senso che abbiamo molto in quest'epoca di cappa, pesantezza. Ecco, l'Apocalisse, il linguaggio apocalittico è quello che ti dice guardalo pure il male negli occhi, perché uno che ha paura non riesce a guardare negli occhi. Guardalo e appunto non aver paura. Io ho provato a fare questo esercizio sul Vangelo, invito a fare anche voi, che è un Vangelo che dice delle cose che stacca i santi dal cielo, tanto è violento anche nella parte che non l'è, eppure è intessuto di un filo d'oro molto paradossale, nel quale Gesù predica tranquillità. Ne riprendo alcuni pezzi, no? Gesù si mise a dire loro, badate che nessuno vi inganni. Gesù chiede di non cadere nell'inganno dei falsi messia, dei miti, senza fare discorsi sociopolitici, appunto già accennando al 1800 e agli anni 60, quante volte come umanità, come popolo, come singoli cadiamo nei miti. Per esempio quando abbiamo 20 anni, tutti noi cadiamo in alcuni miti che poi quando abbiamo 40, 60, 80, capiamo che forse a 20 anni c'era sfuggito qualcosa del senso della vita. È giusto che sia così. È giusto avere 20 anni come è giusto averne 80. Poi, sempre leggo il Vangelo, quando sentirete di guerre, di rumori di guerre, non allarmatevi. Il Vangelo non è che dice, quando sentirete guerre, rumori di guerre, spaventatevi tantissimo. No, non allarmatevi. Poi ancora, quando vi condurranno via per consegnarvi, io adesso non posso entrare in un altro fatto, ma però complichiamo che questo Vangelo è stato scritto un bel po' di anni dopo la morte e la resurrezione di Gesù, già racconta delle persecuzioni dei primi cristiani, che tra l'altro essendo di radice ebraica capitava, ed essendo la struttura della famiglia molto più clanica, clan di adesso, che davvero se il padre diventava cristiano, il figlio che rimaneva legato all'ebraismo, poi sono cose complessissime queste, ma tanto per dare un po' di intelligibilità al testo, c'erano anche denunce interne dello stesso clan a nome del cristianesimo. Quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi. Impressionante che qui il Signore dice: non preoccupatevi prima di quello che dovete dire, di quello che direte, perché in quell'ora non sarete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. E poi appunto quel pezzo a cui mi riferivo: il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio accuseranno i genitori. Ci stanno dietro anche, ripeto, le primissime persecuzioni, che tra l'altro è il tema anche questo estremamente contemporaneo. Poi siamo verso la fine, la dichiarazione che quei giorni saranno abbreviati. E poi ancora dopo: fate attenzione. Ecco, interessante rileggere questo Vangelo cogliendo questo filo di profonda serenità in mezzo al racconto di cose che, per carità di Dio. Quindi, messaggio apocalittico, si inizia così l'avvento. Si inizia così l'avvento, vi faccio un attimo una declinazione liturgica, ed è interessante e anche un po' drammatico che questo tema sia un po' dimenticato, perché l'avvento tutti diamo per scontato che sia il tempo che prepara il Natale, ma è così solamente in parte. Nella seconda parte dell'avvento, tra l'altro l'avvento ambrosiano è lungo come la fame rispetto al romano, sono 6 domeniche, certamente verso la fine avremo la divina maternità della Vergine, avremo temi che ci richiamano alla memoria della nascita di Gesù, ma le prime settimane, permettete la frase un po' forte, non c'entra niente col Natale, le prime settimane di avvento. Infatti ditemi dove nei brani di oggi trovate buoi, stalla, stelle comete e compagnia cantante. Perché? Perché la prima parte, la sapienza liturgica dell'avvento, è appunto la preparazione, la sottolineatura, la formazione, il richiamo, usate voi le parole che preferite, appunto sul tema della seconda venuta, quello che dicevo prima. Cioè, per noi è fondamentale ricordare che il Signore è nato, il mistero del Natale. È fondamentale ricordare che il Signore è morto in croce, ogni chiesa ha il centro, anche la nostra, il segno grande e glorioso della croce e del Venerdì Santo. È fondamentale ricordare che, anzi è fondamentalissimo ricordare che il Signore è risorto e ha vinto la morte, perché quello è il cardine di tutto. Ma è fondamentalissimo ricordare, torno all'inizio, che noi stiamo aspettando il ritorno del Signore Gesù. Adesso la metto, adesso non vorrei essere troppo banalizzante, come se svegliandosi la mattina uno dicesse: cos'è che devo fare oggi? Faccio la spesa, vado a lavorare, c'è la macchina da portare al meccanico, devo passare da mio cugino, poi devo fare quella roba lì, poi sto aspettando il Signore. Ma non è una roba che dico da battuta, cioè la nostra fede cristiana. Cioè uno magari conosco pochissimo il buddismo, veramente poco, quindi magari dico una sciocchezza, uno magari è buddista e vuole lo scioglimento delle catene del desiderio per entrare nel nirvana, il buddista fa il suo lavoro, noi facciamo il nostro, qual è? Aspettiamo il Signore. E dai, cosa stiamo a aspettare il Signore che abbiamo tante cose da fare? No, noi aspettiamo il Signore. Quanto ti cambia anche la prospettiva del quotidiano. Adesso quasi quasi me lo metto sull'appunto dell'agenda. Domani? Aspetto, beh, già stasera. Magari arriva prima di domani, quindi. Pensate che questa cosa è così forte, anche questo qui lo accenno velocissimissimamente, ma proprio ne abbiamo parlato anche a Triuggio, nel capitolo 15 della lettera ai Corinzi. Aspettate, prima becchiamo la lettera ai Corinzi, perché non pensavo di accennare anche questa cosa, ma vedo che ancora qualche minuto. Esatto, dal versetto 51, qui siamo dai versetti 22 a 28, poco più avanti c'è un pezzo, il versetto 51, che tra l'altro era la seconda lettura il 2 di novembre, quando era domenica della festa dei nostri defunti contemporaneamente. Adesso non pretendo che ricordiate, ma la seconda lettura diceva così: ecco che San Paolo che parla, ecco, io vi annuncio un mistero, non tutti certo moriremo, ma tutti saremo trasformati, In un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. Una cosa enorme di questo grande mistero che fa veramente a scuotere, io mi ricordo, lo accennavo durante l'omelia, quindi chiedo perdono a chi l'ha già sentito, che una delle frasi classiche che si dice, appunto di buonsenso popolare, quel buonsenso che dice come va a finire la vita, invecchi ti ammali muori, c'è qualcos'altro da dire, va a finire così, è quella stessa saggezza popolare che dice l'unica cosa sicura è la morte. Interessante che dal punto di vista cristiano questa cosa è falsa. E che cosa dice Paolo? Paolo giustamente ha ragione in modo conseguente, però si pare, dice, vi annuncio un grande mistero, dice: poiché quando arriverà il Signore tutti i morti risorgeranno, ma chi è ancora in vita verrà trasformato da essere mortale a essere vivente. Ovviamente senza morire, perché è ancora vivo, dice lui, Io vi annuncio un grande mistero, non tutti certo moriremo, ma tutti saremo trasformati. Se non mi credete, 1 Corinzi 15, versetto 51. Vuol dire che persino quella roba lì, che sembra la più ovvia del mondo, che sei scemo a dire una cosa contraria, no? Ma cos'è? Adesso ti vuoi negare che non è vero che tutti muoiono? Non è vero. Qualcuno, magari il Signore arriverà nell'anno 20.000, nell'anno 200.000, fra 3 milioni di anni, che ne so. Però, se è vera la risurrezione, se è vero il ritorno del Signore, se è vero tutto quell'ambaradan che si chiama cristianesimo, altrimenti siamo qua a perdere tempo stasera, persino la certezza della morte si incrina. Interessante, Adesso, volendo fare una finezza, la morte viene sconfitta non solo dalla risurrezione, ma anche dalla sua totale universalità, viene incrinata, qualcuno la scampa. Magari siamo di quelli, non facciamoci grosse illusioni, però anche alla lotteria alla fine c'è uno che vince fra tutti quelli che giocano, Però non è quello. Paolo direbbe, ma chi se ne importa poi di questo? La questione che a me interessa è stare col Signore e vivere la risurrezione, se poi devo passare o dalla morte mi importa poco. Paolo c'ha più fisico di noi, quindi va bene. Ma interessante, non so voi, perché a me immediatamente mi si deforma la mentalità comune, ma mi accorgo perché molte volte la mentalità comune, a partire dalla mia, è un po' poco cristiana. Quindi l'apocalittica squaderna, ma sa quello che fa. Quindi l'invito per voi e per me adesso in questo quarto d'ora è di rileggere con calma. Do questo suggerimento di andare a cogliere i segni di speranza, di gloria, di luce, apparentemente sommersi da una valanga di immagini negative, ma che in realtà sono gli elementi decisivi. Poi dopo questo quarto d'ora di silenzio e di preghiera concludiamo insieme con il Salmo.